Sorella, il podcast di Ella The Project, con me, Donatella Fiacchino, la vostra host, parliamo di sessualità, relazioni e mondo LGBTQI+. Ciao, nella puntata di oggi parleremo di ADHD o ADHD, ovvero Attention Deficit Hyperactivity Disorder, conosciuto in italiano come disturbo da deficit di attenzione iperattività, e il suo rapporto con le relazioni e la sessualità. Non sarò da sola, infatti qui con me c'è Barbara di Cose Molto ADHD. Barbara, ti va di presentarti e raccontare un po' chi sei e cosa fai?
Certamente, ciao Ella innanzitutto e grazie per l'invito e ciao a tutte le persone che stanno ascoltando il podcast. Mi chiamo Barbara, come hai già detto, e sono una persona queer e una persona neurodivergente. Più nello specifico, sono una persona ADHD. E sono una persona ADHD che ha scoperto di essere ADHD solamente in età adulta, dopo i 20 anni. Ho avuto la grande fortuna e il privilegio, che purtroppo non tutti hanno in Italia, di incontrare uno psichiatra realmente formato sulla ADHD che mi ha spiegato molte cose, però nel momento in cui poi sono tornata a casa, online non trovavo chissà quante informazioni, cioè ci sono informazioni sulla ADHD, c'erano informazioni sulla ADHD, ma erano tutte di stampo clinico, quindi scritte da uno sguardo esterno, spesso anche patologizzante. Quindi mi sono messa a studiare, ho approfondito tantissimi aspetti, anche perché avevo bisogno di capire in quale modo la ADHD avesse un impatto sui miei comportamenti, sulle mie difficoltà, sulle mie caratteristiche, e ho deciso dopo di condividere queste mie conoscenze un po' per aiutare le persone ADHD a destigmatizzarsi e un po' per fare informazione nella speranza di riuscire a decostruire tutti quei pregiudizi e quegli stereotipi che non solo sono dannosi per noi che abbiamo la diagnosi, ma che portano poi a un ritardo diagnostico o spesso a non avere proprio la diagnosi, proprio perché ci sono tanti stereotipi. E quindi ho deciso di aprire un canale, poi una pagina Instagram, e siccome facendo tanta anche psicoterapia mi sono resa conto che sotto tanto masking, sotto tanta compensazione, io in realtà sono molto ADHD, ho chiamato tutto quanto il progetto Cose Molto ADHD. Quindi all'inizio ho creato il canale, è stato difficilissimo riuscire a spiegare alle persone, quindi mettere tipo una bio, no, delle informazioni, perché ho detto cavolo, faccio talmente tante cose, ho talmente tante idee da brava persona ADHD. Quindi, siccome adesso non ho il dono della sintesi, leggerò spudoratamente ciò che ho scritto nell'avvio del canale. Cose Molto ADHD è un progetto di divulgazione, advocacy, attivismo e community building sulla ADHD che si propone di far conoscere le infinite sfaccettature di questa neurodivergenza, oltre lo sguardo medico che è focalizzato solo sui tratti diagnostici, attraverso la narrazione in prima persona, sostenuta ovviamente da studi scientifici. Solo così possiamo finalmente decostruire gli stereotipi e combattere i pregiudizi stigmatizzanti ancora imperanti sulla ADHD. Ah, un'altra cosa, su Instagram faccio i meme, non solo perché sono scemotta, ma perché credo fermamente nel potere dell'ironia di destigmatizzare le nostre caratteristiche, perché se possiamo ridere delle nostre difficoltà, magari ci sentiamo anche meno sole e meno sbagliate.
Ok, partiamo dalle basi, ovvero spiegherei che cos'è la ADHD. Forse alcune persone che ci ascoltano hanno adesso in mente l'episodio dei Simpson in cui a Bart viene diagnosticata la ADHD dopo la sua ennesima bravata. In quel caso aveva accidentalmente allagato la palestra della scuola. Ovviamente Bart è una rappresentazione stereotipata e parodistica. La ADHD può manifestarsi in modo molto più variegato di come siamo portati a pensare e da quel poco che c'è nella rappresentazione che vediamo nei media. Purtroppo. Quindi cos'è la ADHD?
Iniziamo dalle basi. ADHD è un acronimo che sta per Attention Deficit Hyperactivity Disorder, che in italiano si traduce con deficit di attenzione e iperattività. Nei manuali diagnostici è classificato come un disturbo del neurosviluppo, quindi significa che è un modo in cui il cervello è strutturato e funziona e sostanzialmente determina il modo in cui noi facciamo qualsiasi cosa, viviamo qualsiasi cosa, quindi il modo in cui elaboriamo il mondo, in cui comunichiamo, interagiamo, pensiamo, esperiamo. Tutto è più o meno molto ADHD.
Quando si parla di disabilità e neurodivergenza, c'è ancora molta confusione nel tipo di linguaggio da usare. Io penso che sia importante chiarire alcuni punti fondamentali. Innanzitutto, l'ADHD è propriamente una malattia?
Sapevo che saresti arrivata a questo punto e il linguaggio e rappresentazione è proprio il mio campo. Allora, l'ADHD non è una malattia, è una condizione, non mi piace neanche più di tanto il termine disturbo. È una variazione rispetto alla norma statistica, cioè la maggior parte delle persone funziona in un modo e poi ci sono delle atipicità, quindi delle persone che funzionano in maniera divergente da questa norma statistica. Tra queste persone ci sono, ad esempio, le persone ADHD, le persone con DSA, le persone autistiche e quant'altro. Questa roba del linguaggio, peraltro, è una cosa su cui mi impunto tantissimo e pensa che uno dei primi, forse il primo, dei miei fallimentari tentativi di fare la boomer su TikTok verteva proprio su questo, cioè prendere in giro questa prassi super diffusa di portare avanti questa visione, questa retorica super pietistica, stigmatizzante, perché queste persone soffrono di ADHD, mio figlio è stato colpito da ADHD, combattiamo l'ADHD, no? E quindi ho fatto questo video in cui la mia compagna mi ha colpita col tubo di Pringles in testa. Su questo tubo c'era scritto ADHD. Ovviamente per girare questo video abbiamo dovuto fare varie prove, quindi mi sono beccata varie botte in testa. Questa è ironia neurodivergente. Non è una malattia, quindi non si guarisce, c'è niente da guarire, non c'è niente da curare, quindi curare nel senso mainstream del termine. Tuttavia può essere trattata, nel senso che possono essere stilati dei piani terapeutici, sia dal punto di vista farmacologico che psicoterapico, per ridurre di intensità e frequenza l'impatto che l'ADHD ha in termini di difficoltà nella vita di tutti i giorni. Quindi sostanzialmente ci si nasce, c'è una grande componente genetica e si impara a gestirla. Oppure lei gestisce te, dipende dai casi, però insomma ci si convive e si rimane ADHD fino alla fine dei nostri giorni.
Ok, questo era chiarissimo, grazie. Un'altra domanda, dobbiamo dire che una persona è ADHD oppure che ha l'ADHD?
Allora, sulla scia dei movimenti di rivendicazione della comunità autistica, che esiste a dispetto di quella di ADHD da molti più anni, anche per la ADHD si preferisce, o io preferisco, da studiosa di Disability Studies, utilizzare un linguaggio identity first, quindi non persona con ADHD, ma persona ADHD. E lo so che ADHD è un acronimo, quindi in realtà grammaticalmente non ha molto senso, cioè non ha proprio senso. Però appunto l'ADHD non è qualcosa che posseggo, che non determina la mia identità. Cavolo, è il modo in cui io funziono. Io faccio tutto in maniera ADHD, il mio modo di vivere, di esperire è ADHD, quindi non è una parte slegata da me. E quindi preferisco persona ADHD.
Va bene, chiarissimo. Allora utilizzeremo persona ADHD. Allora, nella divulgazione che fa Barbara ci sono spesso delle spiegazioni che in maniera, secondo me, essenziale e puntuale spiegano il funzionamento di alcuni meccanismi e fenomeni mentali che ci aiutano a capire l'esperienza quotidiana di una persona ADHD. Innanzitutto può essere utile per questa chiacchierata nominare tre componenti fondamentali dell'ADHD, ovvero l'inattenzione, l'iperattività e l'impulsività. Quindi ti chiederei cosa sono queste tre componenti e secondo te sono sufficienti per descrivere l'ADHD?
Allora, intanto grazie perché hai detto che descrivo e spiego le cose in maniera essenziale e puntuale, che penso siano due aggettivi che non mi sarei mai accostata. Dopodiché, in teoria, l'ADHD si caratterizza per una forte componente di disattenzione, impulsività e iperattività, che può essere cinestesica o mentale, che si manifestano sin dall'infanzia in diversi setting, quindi in diversi contesti e situazioni di vita. Ovviamente, per essere diagnosticabile, tutto ciò deve comparire con un'intensità e una frequenza superiore rispetto alla norma statistica. Non solo queste tre componenti, a parer mio e non solo mio, non sono assolutamente sufficienti per descrivere l'ADHD, quindi non sono solo estremamente riduttive, ma secondo me sono proprio mal spiegate. Cioè è evidente che chi ha creato l'acronimo e chi fa studi non viva in prima persona l'esperienza ADHD, perché ci tengo a precisarlo, non abbiamo propriamente un deficit di attenzione, cioè si chiama deficit di attenzione, ma di attenzione ne abbiamo troppa. Il problema, la difficoltà sta nell'isolare alcuni stimoli distraenti e concentrarci, quindi mantenere per un lungo periodo di tempo l'attenzione
su uno o più stimoli selezionati. Questo perché? Perché il nostro cervello è estremamente attratto, perché è alla costante ricerca di dopamina, da tanti stimoli contemporaneamente o da uno dopo l'altro, e questo inevitabilmente ci fa perdere dei pezzi, quindi sembriamo svampite, disorganizzate, distratte, ma perché il nostro cervello è la costante ricerca di qualcosa che non ci faccia annoiare e che ci dia questa benedetta dopamina. E abbiamo inoltre quelle che io con ironia chiamo funzioni esecutive di una zucchina, ovvero una compromissione, così viene detta in ambito clinico, comunque diverso funzionamento, di tutto ciò che concerne l'autoregolazione emotiva, la memoria, soprattutto memoria di lavoro, la regolazione degli impulsi, la pianificazione, l'organizzazione, la prioritizzazione, la flessibilità cognitiva, tutto per questo deficit di dopamina più o meno significativo, che porta tra le altre cose una grande difficoltà a iniziare le azioni e portarle poi a termine.
Sì, ecco che adesso posso sfoggiare le mie conoscenze di psicologia e neuroscienze, che è poi quello che ho studiato. Infatti hai appunto citato le funzioni esecutive, quindi possiamo dire che sono un gruppo di abilità cognitive. Cosa vuol dire? Sono del nostro cervello sostanzialmente, o della nostra mente. Qualche filosofo direbbe che sono la stessa cosa, ma non tutti sono d'accordo. E queste funzioni costituiscono il controllo del nostro comportamento e anche degli schemi cognitivi che applichiamo. Infatti parlavi appunto sia di quello che si fa, delle azioni, del comportamento, ma anche dei nostri pensieri. Le funzioni esecutive ci permettono appunto di pianificare le azioni, inibire anche alcune reazioni in favore di altre, però anche spostare la nostra attenzione, ottenere qualcosa a mente, risolvere problemi, decidere che cosa ha la priorità. Banalmente, se devo fare una serie di azioni, devo decidere con quale iniziare. E quindi in generale sono fondamentali per portare a termine un compito, raggiungere un obiettivo, e la maggior parte di noi non è probabilmente neanche cosciente di queste funzioni esecutive, perché magari non fa esperienza di alcun tipo di compromissione e quindi vive la sua vita nel suo privilegio del non doversene preoccupare. Ti chiederei adesso, ci spiegheresti quali possono essere le caratteristiche delle funzioni esecutive di una persona ADHD e quindi come si manifesta questa cosa poi nel pratico, nel quotidiano?
Ci possiamo fare una puntata di 5 ore? Allora, non in ordine di importanza né di impatto, perché essendo ADHD per l'appunto ho difficoltà ad organizzare e prioritizzare, quindi sarà un discorso sconclusionato in ordine sparso. Dicevo appunto che abbiamo difficoltà ad iniziare le cose, anche le cose che ci interessano, e questo spesso viene visto da fuori come pigrizia, ma non lo è, perché magari io devo andare in bagno a far pipì, o voglio davvero la cioccolata che è di là in cucina, o voglio davvero seguire la lezione all'università. Ma se non ho dopamina sufficiente affinché il mio cervello dia questo input al mio corpo, il mio corpo non si muoverà e io passerò dai 5 minuti alle 4 ore a scrollare Instagram, perché lo scrolling è fonte di dopamina. Al termine di questo scrolling probabilmente avrò racimolato sufficiente dopamina per potermi alzare, ma ormai magari sarà troppo tardi per seguire la lezione. E questo è uno dei primi impatti, io ci rido su, però a volte è veramente frustrante non riuscire a fare le cose che si devono fare, che si vogliono fare. Quindi non c'entra niente un lack di motivazione, non è pigrizia, è proprio deficit di dopamina. E questo stato di paralisi viene appunto chiamato ADHD paralysis. E questo diverso funzionamento del circuito della ricompensa ad opera della dopamina determina allo stesso modo anche difficoltà a portare a termine le azioni. Quindi se siamo riuscite finalmente ad iniziare qualcosa, se questa attività richiede più task, è veramente complicato rimanere su quell'azione e portare a termine tutti i task senza fare altre 30 cose nel frattempo. Poi c'è l'impulsività, quindi la difficoltà a regolare gli impulsi, che non è solo "oh mio Dio, ho fatto shopping compulsivo", ma può essere ad esempio il parlare sopra le altre persone e non riuscire proprio a rispettare i turni conversazionali, benché si sappia che sia maleducazione, benché si sappia sia mal visto, benché si abbia rispetto per ciò che l'altra persona sta dicendo. Tuttavia sappiamo anche che la nostra memoria di lavoro fa acqua da tutte le parti, quindi o quella cosa viene detta in quel momento o perderemo quel pensiero per sempre, magari ci tornerà 13 giorni dopo sotto la doccia, quando ormai non ci serve più. Molte persone ADHD, a proposito di giorni che passano, non hanno cognizione del tempo. questo sempre per colpa della corteccia prefrontale. E questo, quando si somma alle difficoltà nel prioritizzare, ecco che determina il fare cose totalmente a caso. Quindi ne inizi una, poi ne inizi altri tre, poi torni sulla seconda, poi forse dopo 3 giorni porti a termine la prima e la terza te la sei proprio dimenticata totalmente. Avrei altri 3000 esempi, però appunto tocca stringere, quindi se volete farvi 2 risate al termine di questa intervista sicuramente avrò 3000 idee da mettere in pratica, quindi creerò certamente dei meme da pubblicare su Instagram a riguardo.
Li andremo a cercare sicuramente, anche perché metterò poi ovviamente i tuoi contatti nella descrizione dell'episodio. Allora, un aspetto importante della ADHD, che però spesso non è incluso nella rappresentazione mainstream, è quello della disregolazione emotiva. Questo sicuramente ha un effetto nelle relazioni interpersonali, che siano di amicizia, romantiche o sessuali. Avremo modo di parlarne nel corso di questa chiacchierata. In generale però ti chiedo, cosa intendiamo con disregolazione emotiva e come si può manifestare nelle persone ADHD?
Con disregolazione emotiva tendenzialmente intendiamo la difficoltà, a volte l'incapacità, di regolare l'intensità nel vivere, soprattutto nel manifestare, no? Gli stati emotivi. Inevitabilmente si collega all'impulsività e nella maggior parte dei casi delle persone adulte che comunque negli anni in qualche modo hanno imparato delle strategie di sopravvivenza, di compensazione, di masking, si manifesta principalmente come difficoltà nel modulare la reattività ad eventi nuovi, quindi improvvisi, che non conosciamo, che ci mettono in uno stato di agitazione, magari di ansia, o particolarmente stressanti. Quindi spesso la reazione emotiva più visibile è magari una manifestazione dirompente di rabbia. Il punto è che cosa succede? L'emozione arriva spesso anche proprio esperita in maniera più intensa e quindi elaborata dal sistema nervoso in maniera più intensa rispetto alla media, elaborata in maniera più intensa, manifestata in maniera più intensa e soprattutto in maniera molto più veloce, proprio perché avendo difficoltà nella regolazione degli impulsi viene meno quell'atteggiamento, quella strategia di filtrazione razionale che tendenzialmente porta le persone neurotipiche a dire: ok, sto provando qualcosa, ragioniamo, che cos'è esattamente che sto provando, in quale contesto sociale mi trovo, forse non è il caso di mettermi a urlare o di spaccare un bicchiere, ci penso un attimo, magari ci penso stasera. Questa opera di filtraggio è veramente difficile da mettere in atto per una persona con difficoltà della regolazione degli impulsi e quindi la manifestazione appare dirompente e anche disregolata rispetto a come verrebbe manifestata dalla maggior parte delle persone.
Chiaro, chiaro. Sì, posso immaginare che comunque possa rendere le cose complesse appunto nelle relazioni interpersonali e ti ringrazio per aver parlato di questo aspetto che capisco possa essere complicato da gestire.
Sì, c'è un sacco di stigma su questo, cioè è difficile trovare uno sguardo in prima persona di una persona di ADHD che parla di questo, proprio perché ci abituano a pensare che dobbiamo vergognarci, no? Se ci comportiamo in un certo modo, cioè dovresti imparare, sei adult, devi sapere che non puoi reagire così. Ho capito, magari lo so, però non è quello il modo di manifestare che mi viene più spontaneo e naturale. Quindi c'è tanto stigma su questo.
Certo, immagino. Poi tra l'altro credo che comunque sia importante anche per le persone che sono intorno ad una persona ADHD, cioè essere informati di questo e vedere appunto rappresentazioni anche al di fuori, che sia sui social o che sia nella rappresentazione dei media mainstream, potrebbe aiutare.
Quello sì, sai quanta gente mi scrive: guarda, sono partner di, oppure sono amica di una persona ADHD, grazie del video perché adesso ho capito. Secondo te, invece di dirgli questa cosa, questa frase che dicevo sempre, che mi sono resa conto che magari non va bene, cosa posso dire? E poi magari tornano col feedback dicendomi: oh, comunque ha funzionato, effettivamente ne abbiamo parlato, ora va meglio. Cioè, basterebbe, no, conoscere e comunicare per risolvere la maggior parte dei problemi che nascono nei rapporti interpersonali, soprattutto tra neurotipi differenti.
Però bello veramente quando hai questo feedback da parte delle persone che ti seguono, veramente.
I pianti che mi fa, a proposito di disregolazione emotiva, le volte che magari sono a scuola, a ricreazione, leggo al volo un attimo il telefono, gente che mi scrive magari: ah, il mio alunno ha visto, gli ho fatto vedere un tuo video e si è messo a piangere perché si è riconosciuto, non mi potete far piangere a scuola, ho queste reazioni emotive disregolate anch'io. Però a volte lo prendo proprio come spunto per spiegare ai miei alunni e alle mie alunne come mai sto reagendo in quel modo. E se non iniziamo dai bambini, dalle bambine, come pretendiamo di cambiare il mondo?
Sì, assolutamente. Questa è una delle cose di cui si potrebbe parlare nell'educazione sesso-affettiva, perché, spoiler, non riguarda solo il sesso, ma riguarda anche i sentimenti, tra cui anche rapportarsi ai sentimenti altrui, mostrare empatia, comprendersi l'un l'altro. Quindi sì, sarebbe veramente bello se fosse proprio sistematicamente parte del curriculum scolastico. Vedremo se succederà. Allora, tornando a noi, il cuore di questa puntata sono le relazioni, appunto, e anche la sessualità in rapporto alla ADHD. Mi piacerebbe raccontare l'esperienza ADHD seguendo le tappe che ci possono essere nelle relazioni romantiche e sessuali. Quindi partirei dal principio, che poi, vabbè, secondo lo stereotipo sarebbe il principio. Quindi conoscere persone nuove, flirtare e magari utilizzare anche dating app. In che modo, secondo te, essere una persona ADHD si relaziona con il conoscere nuove persone? Ad esempio, quali aspetti del conoscere gente nuova, del flirtare, possono essere influenzati dalle caratteristiche dell'ADHD?
Domandona. Allora, ci sono studi recenti che confermano che le persone ADHD, come anche le persone autistiche, comunicano in maniera differente rispetto alle persone neurotipiche, non solo nella comunicazione verbale, ma anche nella comunicazione implicita e gestuale. E quindi già questo pone due persone con neurotipi differenti in una condizione di scambio comunicativo che è inficiato magari dal fatto che una persona interpreta ciò che l'altra dice sulla base della propria interpretazione, che magari afferisce al proprio neurotipo, che non è l'interpretazione esatta. Poi c'è un'altra cosa: quando conosciamo una persona nuova, noi persone ADHD, 90% delle volte andiamo in oversharing, cioè stiamo lì blaterare di noi stesse, anche riferendo dettagli personalissimi a persone sconosciute o appena conosciute, o dettagli di esperienze che abbiamo fatto che interessano palesemente solo noi, ma non è palese per noi. Non ci riusciamo a fermare, tipo fiume in piena. E questo un po' dipende dall'impulsività, un po' credo, questa è l'interpretazione del perché per me avviene l'oversharing, è che quando cresci in un mondo che per 20 anni, 30, 40, quanti siano, ti rimanda costantemente feedback negativi su come sei, a una certa, come si dice a Roma, te viene l'ansia. Quindi ti viene l'ansia di non piacere, di non essere in una condizione di poter piacere ed essere stimata dalle persone. E quindi qual è la mia strategia? Racconto tutto subito, così evito di prendere, no, la batosta mesi dopo aver dato fiducia e aver dato l'anima a questa persona. Quindi io racconto tutto subito. Le opzioni sono due. La persona scappa e quindi non ho perso tempo e non ho ricevuto delusioni, oppure la persona rimane, e questo già mi dà una piccola sicurezza del fatto che in qualche modo apprezzi chi sono e il modo bizzarro in cui mi relaziono. E peraltro io ho già raccontato varie cose di me, quindi se non è scappato in quel momento, difficile che magari lo farà successivamente. E questo è sicuramente un aspetto ADHD che influenza significativamente il modo in cui ci rapportiamo alle persone nuove, che si lega anche al parlare in fiume in piena senza renderci conto che magari l'altra persona vorrebbe intervenire, o rendendocene conto, ma questo pensiero è talmente veloce che viene asfaltato da questo fiume in piena, e quindi magari a fine conversazione diciamo: cavolo, volevi dire qualcosa prima? E non sempre le persone si rendono conto che lo stiamo facendo perché vogliamo condividere, che vogliamo creare un legame, creare un punto di contatto, a volte interpretato come mancanza di rispetto. Per il flirt credo dipenda tantissimo da un sacco di fattori anche legati alla stima di sé, che insomma nelle persone ADHD non è tendenzialmente chissà quanto alta. Però se da una parte c'è il rischio di lasciarsi andare e far fluire pienamente le nostre caratteristiche, perché all'inizio non ci rendiamo conto che forse stiamo un po', tra virgolette, esagerando, dall'altra può capitare che invece, proprio perché abbiamo l'ansia di essere reputate esagerate, strane, eccetera, può capitare che facciamo un masking assurdo e anzi ci chiudiamo a riccio, quindi l'altra persona non ha modo di conoscere parti di noi perché abbiamo l'ansia che ogni parte di noi non vada bene, e quindi perché mai dovrei raccontarti e svelarti davvero chi sono? Non sono amabile. Spesso questo è un pensiero molto comune, quindi non è facile conoscere nuove persone. Poi mettiamo alla ricerca altri filtri, no, di compatibilità di interessi, di età, stile relazionale e quant'altro, la ricerca si fa sempre più complicata.
Immagino. E senti, quali sono secondo te pro e contro delle dating app per le persone ADHD?
Mi fai questa domanda in un momento in cui ho in odio totale le dating app, perché, non lo so, sembra che a Roma trovare persone queer interessate a frequentare me e la mia compagna anche dal vivo, non solo in voglio perdere tempo, voglio divertirmi e basta online, sembra parecchio difficile. E questo si collega ai pro e contro. Tra i pro citerei la velocità. Noi persone di HD amiamo la velocità e odiamo le cose lente che ci creano tanta frustrazione, e noi abbiamo una bassissima tolleranza alla frustrazione. Peraltro lo scrolling ci dà dopamina, quindi il rischio in realtà è di passare ore sulle dating app a fare a swipeare destra-sinistra. Tuttavia fare una prima scrematura da dietro al telefono ci può togliere dall'imbarazzo di dover iniziare una conversazione con una persona che magari non abbiamo idea se ci stia guardando male o bene, cioè non, a volte interpretare, appunto, come dicevo prima, il linguaggio non verbale non è esattamente semplice. Invece quando hai matchato, diciamo, un pochino di sicurezza il fatto che quella persona abbia un minimo di interesse per te, ce l'abbiamo. Tra i contro può essere forse la tendenza a chiudersi troppo sull'online, perché è un posto sicuro, perché siamo dietro uno schermo, quindi è più difficile andare in oversharing perché stai scrivendo e pensiamo molto più velocemente di quanto non riusciamo a scrivere, e questo può aiutarci e farci sentire sicure che non parleremo sopra l'altra persona, e ci dà soprattutto il tempo di pensare, cosa che magari durante una conversazione verbale non abbiamo. Però insomma, se si riesce a superare la timidezza o il timore che dal vivo non andrà bene, di contro non ne vedo chissà quanti. C'è comunque chi preferisce ancora conoscere solo dal vivo e chi invece è più a suo agio intanto scambiare delle informazioni, comunque instaurare una specie di legame online prima di passare al faccia a faccia. Ma sono poi preferenze che dipendono anche da tanti altri fattori personali, non solo dalla DHD.
Chiaro. E parlando di conoscere persone nuove e anche di rifiuti, c'è un aspetto della DHD che si chiama Rejection Sensitive Dysphoria, che possiamo tradurre come fobia sensibile al rifiuto. È una definizione che ho trovato, è quella di una paura patologica del rifiuto, che si traduce quindi in reazioni emotive molto forti a ciò che viene percepito come una critica. Però ti chiederei di darci una tua definizione di questa Rejection Sensitive Dysphoria, per come si manifesta nel quotidiano e quindi anche nelle relazioni.
Allora, non so se la chiamerei paura patologica del rifiuto, perché credo che la paura preventiva sia successiva al fatto che abbiamo la rejection sensitive dysphoria, cioè che cos'è? Si caratterizza basicamente per una spiccata, quindi si intende sempre, no, sopra la media statistica, per una spiccata sensibilità emotiva a tutto ciò che è annoverabile nella sfera della critica o del rifiuto. Di conseguenza poi la paura del rifiuto aumenta e diventa altissima, e questo ci porta a vivere spesso in uno stato di allerta quasi costante, per la quale anche delle semplicissime frasi o commenti, critiche costruttive, ma anche veramente commenti che non sono esplicitamente entusiastici, vengono interpretati come critiche pesanti, come giudizi, come rifiuto. Quindi spesso tendiamo a interpretare un commento su ciò che facciamo o sul nostro comportamento come fosse un giudizio negativo sulla nostra intera persona, il che non fa che abbassare la nostra autostima e il senso di autoefficacia, che notoriamente nelle persone DHD è tendenzialmente piuttosto basso. Questo ovviamente, come si può ben immaginare, ha un grande impatto nelle relazioni sociali. È frequente che le persone DHD diventino people pleaser, quindi mettano in atto dei comportamenti che sono quelli che pensiamo che le persone vorrebbero mettessimo in atto, e questo, che trovo abbia un velo anche di comportamento manipolatorio, è problematico non solo per l'altra persona, è problematico anche per la persona DHD, perché questo significa che fai un masking pazzesco e che non puoi mostrarti alle persone, non ti senti di poterti mostrare alle persone per come sei davvero. Un altro modo in cui impatta sicuramente riguarda la comunicazione e la fiducia, questo in qualsiasi tipo di relazione, perché che se ogni cosa che mi viene detta io la interpreto come se l'altra persona mi stesse insultando a morte e mi stesse dicendo che faccio schifo solo perché mi ha detto potevi mettere un po' più di sale nella pasta, io mi faccio prendere dalle paranoie per settimane per un commento che mi viene fatto banalissimo su una cosa che magari neanche ho creato io, ma che magari mi piace, tipo ti ho portato al cinema a vedere un film e mi hai detto che non ti è piaciuto particolarmente, oh mio Dio, tragedia. Il fatto è che se io reagisco così, la persona che ha a che fare con me poi ha difficoltà a esprimersi liberamente, perché va in uno stato d'ansia anche lei, perché dice ok, cosa posso dire e come posso dirlo, e questo inevitabilmente inficia la comunicazione, quindi è un grande problema. Quindi in qualsiasi tipo di rapporto interpersonale, raga, parlate. A me aiuta a dire sto vivendo malissimo questo commento che mi hai fatto, e la persona magari mi rassicura sul fatto che non faccio schifo come persona solo perché ho messo poco sale nella pasta e che va tutto bene, che mi vuole bene lo stesso, perché a volte non ci si pensa, cioè ci chiudiamo nei nostri pensieri, interrompiamo una comunicazione che invece potrebbe salvare veramente i rapporti, che a volte poi si scappa perché magari interagiamo con una persona che è molto esplicita, molto diretta. Questo soprattutto nel caso ci si rapporti ad altre persone ADHD o autistiche, che notoriamente, no, sono molto dirette, e spesso accade questo, cioè scappi da una relazione perché non riesci a metterti in comunicazione, non riesci a gestire critiche e commenti diretti.
Chiaro, chiaro, sì. E di nuovo voglio ringraziarti per comunque aver parlato così tanto anche della tua esperienza personale. Penso che, insomma, non sia sempre semplice, però è qualcosa che arricchisce tantissimo. Oltre a questo, hai giustamente sottolineato che la definizione che avevo trovato io, ad esempio, della rejection sensitive dysphoria, appunto, non era ottimale, e credo che questo sia un aspetto fondamentale della ricerca in ambito psicologico. Cioè, ci dovrebbe essere molta più partecipazione delle varie popolazioni anche nella ricerca, secondo me, perché alle volte si tende a dare delle definizioni oppure delle spiegazioni che diventano fallaci, ma perché non si ha il punto di vista di quella popolazione specifica.
Io conto che cambierà l'acronimo, io spero davvero cambi nel momento in cui verranno amplificate le voci delle persone ADHD, perché se pensiamo per esempio a ciò che ha fatto la comunità autistica, ormai si parla di spettro autistico, la parola problematica Asperger è stata eliminata totalmente, questo grazie alle pressioni della comunità autistica che si è finalmente vista passare il microfono per una volta da parte dell'ambito clinico, quindi io spero che questo acronimo cambi.
No, poi devo dire che ci sono anche degli esempi di laboratori, possiamo dire, illuminati, che già adesso collaborano con consulenti. Ne conosco anche alcuni proprio personalmente, quindi bello. Ok, io passerei alla tappa successiva del nostro viaggio nel mondo delle relazioni, diciamo, l'innamoramento. Sicuramente questa è una fase, possiamo dire, vulcanica per molte persone. Anche una persona neurotipica nelle primissime fasi di una nuova relazione avrà una sensazione di euforia che, al di là della poesia, sappiamo che ha delle motivazioni neurobiologiche specifiche. Come può essere la fase dell'innamoramento per una persona ADHD?
Allora, per una persona ADHD non aromantica.
Sì, sì, sì.
Specifichiamo. Allora, ADHD o non ADHD, è piuttosto comune, no, che la fase di innamoramento sia caratterizzata da una dirompente euforia per la nuova conoscenza, proprio perché dal punto di vista neurobiologico c'è un cocktail di roba. Questo perché stimolo nuovo, interesse nuovo, fanno scaturire determinate cose. In ADHD questo significa dopamina. Talvolta ci sono delle problematiche riguardo questo, nel senso che siamo talmente inebriate dalla dopamina che non ci rendiamo conto magari di red flags o campanelli d'allarme, o più semplicemente di caratteristiche dell'altra persona a cui magari facciamo caso dopo mesi e che non sono compatibili con il nostro essere, i nostri desideri, i nostri obiettivi e quant'altro. Questo aspetto si aggiunge spesso all'insicurezza che, come detto prima, spesso si presenta nelle persone ADHD che hanno vissuto in un ambiente che le ha fatte sentire sempre strane, esagerate, troppo esuberanti, troppo egocentriche, troppo tutto. E quindi il rischio, e gli studi lo confermano, è che le persone ADHD nella fase di innamoramento si attacchino, quasi si può parlare di dipendenza, e rimangano in relazioni non serene, non bilanciate, e siano più a rischio di rimanere in queste relazioni dove spesso ci sono comportamenti manipolatori e violenza psicologica, più di quanto non siano a rischio le persone neurotipiche, proprio perché se nasci con un deficit della dopamina, la dopamina funge quasi come una droga, perché la ricerchi in continuazione, quindi qualsiasi cosa ti dà dopamina potenzialmente può farti scaturire una dipendenza, e questo capita purtroppo anche nelle relazioni. Però ci sono anche cose belle, eh? La fase di innamoramento è bellissima e mi piace pensare che proprio perché siamo alla ricerca costante di dopamina, per noi ADHD magari c'è quel brio in più dato proprio da questo.
Certo. Però poi, passato il periodo iniziale di una relazione, possiamo dire per chiunque o quasi, ci può essere un momento in cui si entra in una nuova fase. Ovviamente questa è una grande generalizzazione, me ne rendo conto. Alcune persone definiscono i primi mesi o a volte anche i primi anni come la cosiddetta luna di miele delle relazioni e quindi sostengono ci sia un declino dell'interesse e della passione alla fine di questa luna di miele. Quindi, appunto, al di là del fatto che sia una generalizzazione, sicuramente nelle relazioni man mano che ci si conosce e poi si attraversano anche diverse fasi nella propria storia personale, nella propria vita, nella propria carriera, cambia inevitabilmente anche il rapporto in qualche modo. Come può essere l'esperienza di una persona ADHD nel proseguire una relazione dopo la cosiddetta luna di miele?
Allora, io credo che ADHD o no, i media ci hanno inculcato questa falsa idea che deve esserci passione, ci devono essere le farfalle dello stomaco per sempre, altrimenti non è vero amore TM. Però sappiamo in realtà che dopo la fase di innamoramento, per tutte le persone, inizia la fase di conoscenza vera, quindi anche di impegno in termini di relazione e comunicazione, che servono e devono essere soprattutto reciproci per mandare avanti questa relazione in maniera tale che sia soddisfacente per tutte le persone coinvolte. Purtroppo questo falso mito delle farfalle, accompagnato dal calo di dopamina che c'è dopo la prima fase di innamoramento, che quindi prima no, era esplosa, induce molte persone ADHD a pensare: ok, basta, non ho più interesse, fine, è morta qua la relazione perché non c'ho più l'euforia. Quindi si scambia questo calo di dopamina e di ormoni per noia o fine di interesse, e magari non si prova neanche a passare alla fase successiva, che è quella che richiede più impegno e regà, pure più funzioni esecutive, più organizzazione, più compagnia. Promessi, più tenere a memoria le cose, ricordarsi, pianificare, anche quello richiede uno sforzo non indifferente per noi, e forse questo a volte ci fa desistere dall'impegnarci, dal prendere un impegno che magari non siamo certi di poter portare a termine. Mettici anche che la fase post luna di miele è quella in cui si conosce la persona in tutte le sue sfaccettature, quindi è quella dove anche noi iniziamo a mostrare noi stesse maggiormente in tutte le nostre caratteristiche, facendo sempre meno masking magari, ed è anche la fase in cui si inizia a negoziare, quindi ok, parliamone. Questo tuo comportamento so che è dato dall'ADHD, però ho bisogno che ci lavori perché quando ti comporti in questo modo mi sento così. Come possiamo venirci incontro? Se questa cosa non viene fatta, la relazione muore. Quindi importantissima la comunicazione, importantissima è la comunicazione di sé, cioè devo avere consapevolezza di come funziono, del perché metto in atto certi comportamenti, del come mi sento, comunicarle all'altra persona, comunicare cosa penso, cosa sento, cosa provo, cosa voglio, perché mi comporto in un certo modo, cos'è che desidero. E ovviamente bisogna anche porsi in ascolto attivo per capire se per noi va bene, siamo disposti a modificare qualche comportamento per venire incontro alle necessità dell'altra persona e migliorare la serenità, la stabilità della relazione o delle altre persone. Ovviamente tutto singolare e plurale.
Sì, poi penso che sia veramente assolutamente fondamentale in qualsiasi tipo di relazione che sia fra persone neurotipiche oppure no. C'è un certo numero di persone neurodivergenti che ha anche relazioni non monogame. Delle non monogamie, in questo podcast abbiamo già parlato in un episodio precedente insieme a Dalia. A te, Barbara, invece chiederei, secondo te ci può essere un collegamento tra l'essere ADHD e l'identificare il proprio stile relazionale con la non monogamia?
Come si collega bene, visto prima ho detto singolare e plurale, non ho mai usato il termine coppia, no? Apposta. Allora, ci sono degli studi a riguardo, quindi non mi sto inventando niente. Da persona che ha frequenti contatti sia con le persone non monogame, non ADHD, che con persone ADHD, ci tengo a sottolineare due cose principali per non scontentare nessuno. Le persone non monogame e non ADHD ci tengono spesso a sottolineare che non è che si hanno più partner perché con quelle precedente manca qualcosa o perché ci si annoia. E questo è certamente vero. Di contro, molte persone ADHD non monogame sostengono proprio che questo stile relazionale si confà a loro maggiormente rispetto alla monogamia, proprio perché più relazioni significa più stimoli e quindi banalmente meno facilità ad annoiarsi. Ora, io Io mi trovo nel mezzo, nel senso che sono ADHD e non monogama, sostengo entrambe le posizioni, mi sembra che abbiano senso entrambe, e credo semplicemente che l'idealizzazione della relazione monogama con quell'anima gemella che può e deve darci tutto, deve soddisfare ogni nostro desiderio, deve rispondere ad ogni nostra necessità e quant'altro sia una mera invenzione del capitalismo che quindi non risponde alla realtà. Cioè, le persone sono complesse, siamo complessità, quindi è inevitabile che sia più facile raggiungere l'appagamento, la serenità, la contentezza e la dopamina intessendo multiple relazioni interpersonali di tipo diverso. E questo, in un'ottica di decostruzione della mononormatività, può anche voler dire che queste relazioni interpersonali non sono solo tanti amici e un partner, ma magari anche più partner o persone che non hanno un'etichetta ben definita con cui comunque intessiamo dei rapporti. Appunto, ho parlato di mononormatività. A volte la decostruzione della mononormatività può essere il gradino successivo di quello che è un percorso che molte persone ADHD che si scoprono ADHD in età adulta compiono, no? Quando inizia a dire: cavolo, sto scoprendo solo adesso questa parte fondamentale della mia identità. Non è che c'è qualcos'altro, non ho ben indagato. Tante persone si scoprono non eterosessuali, non cisgender, eccetera, così come anche non monogame, proprio a seguito di questo questioning sulla propria identità, no? Scopro che sono neurodivergente, dico: cavolo, chissà quante altre cose non so di me. E quindi magari si mette in discussione l'abilismo e il sanismo che abbiamo interiorizzato per il semplice fatto che siamo in una società abilista e sanista, e poi piano piano magari qualcuno riesce a scardinare anche la mononormatività. Questo è quello che mi piace pensare. Comunque però ci sono degli studi che hanno evidenziato una massiccia queerness nelle persone ADHD anche in relazione agli stili relazionali.
Un altro aspetto su cui vorrei soffermarmi adesso è la sessualità. Sappiamo, grazie a studi neuroscientifici, che il sesso è qualcosa che attiva il sistema dopaminergico in modo massiccio, innescando il circuito di ricompensa. Questo è uno dei motivi per cui può essere, per alcune persone, molto piacevole e perché ci viene voglia di farlo e rifarlo. Abbiamo parlato ampiamente di dopamina fino ad ora, quindi ti chiederei: com'è il sesso da persona ADHD?
Mi sento di dover rappresentare una pluralità di persone che non posso rappresentare, cioè la domanda è difficilissima, quindi non posso parlare a nome di tutte, perché ovviamente ogni esperienza sessuale è differente, la sessualità varia da persona a persona, da contesto a contesto e in base a tantissime caratteristiche. Certo è che nel caso delle persone ADHD ci possono sicuramente essere delle caratteristiche ADHD che magari non si riscontrano, no? Nella maggior parte delle persone neurotipiche o comunque non ADHD. Ci sono molte persone ADHD ipersessuali, ci sono persone ADHD sex repulsed e ci sono persone la cui sessualità risente fortemente del tipo di sensibilità sensoriale che si ha, e ancora ci sono persone che vanno in iperfocus durante l'atto, che diventa quasi una performance, e altre persone che durante l'atto si distraggono e non è colpa nostra. Mi metto nell'insieme, capita, può capitare, non è mancanza di interesse, non è mancanza di desiderio, arriva il pensiero, lo mandiamo via. Amen.
E che cos'è l'ipersessualità? E come si lega all'esperienza ADHD?
Allora, con ipersessualità si intende quando c'è un desiderio sessuale, una libido e conseguentemente spesso un'attività sessuale di molto maggiore alla media per intensità e frequenza. Indovinate? Per colpa della dopamina! E per colpa di questa maledetta dopamina è frequente che tra le dipendenze che si presentano come co-occorrenza nell'ADHD ci sia quella per il sesso. Ci sono tantissimi studi su ADHD e sesso e molti hanno sottolineato come l'ADHD sia spesso collegata a quelli che vengono comunemente chiamati comportamenti sessuali rischiosi per via della difficoltà a controllare gli impulsi, oltre che per la ricerca continua di nuovi stimoli che possano darci dopamina. Il cervello ADHD mica è scemo, cioè il sesso fornisce un sacco di dopamina. Ah, finalmente, ok, ne voglio ancora. È importante quindi imparare a riconoscere se il modo in cui si ricercano esperienze sessuali sia sano o se impatti negativamente sulla nostra vita quotidiana o quella altrui e in caso chiedere aiuto. Comunque a volte è vero il contrario, cioè a volte la concorrenza magari non è la dipendenza da sesso ma è la depressione, quindi a volte la libido cala significativamente a causa della depressione, e anche in questo caso, non solo per la libido, ci tengo a specificare, chiedete aiuto.
Assolutamente, poi hai detto una cosa veramente super importante, cioè hai sottolineato il fatto che può essere un problema nel momento in cui qualcosa ha un impatto negativo sulla nostra vita sulla nostra vita quotidiana, che poi è anche parte di tantissimi criteri diagnostici che sono contenuti nei vari manuali riguardo diversi ambiti comunque della salute mentale. Quindi questo è fondamentale, cioè l'importante è fare cose che non abbiano un impatto negativo sulla propria vita, sulle proprie relazioni. Se ci rendiamo conto che questo sta accadendo, allora sì, chiediamo aiuto.
Assolutamente, vale proprio anche per la diagnosi di ADHD, cioè se i tratti ci sono, persistono, ma non hanno un impatto significativo sulla vita quotidiana, senso negativo, si parla di ADHD sotto soglia, non c'è una vera e propria diagnosi, perché ovviamente questi tratti devono impattare negativamente su ciò che facciamo. Poi per alcune persone l'ipersessualità non è un problema, magari si trovano due persone ipersessuali che, beate loro, magari non devono lavorare tutto il giorno, fanno sesso 4 volte al giorno, 5 volte al giorno, beate loro, se questo non impatta sulla loro vita quotidiana non vedo come possano esserci gli estremi per parlare, no, di disturbo, di dipendenza, di ipersessualità.
Assolutamente, questo tra l'altro vale anche per la sessualità atipica e le parafilie, purtroppo questa cosa spesso non viene compresa. Comunque il sesso è anche fisicità, è stimolazione sensoriale, tatto, è vista, è gusto, è olfatto, è udito, e hai parlato anche prima un po' appunto di questa stimolazione sensoriale. E l'aspetto della stimolazione sensoriale ha caratteristiche peculiari nella ADHD. Quindi ti chiederei, l'aspetto prettamente fisico e sensoriale, come viene influenzato nell'esperienza del sesso secondo te dall'essere una persona ADHD?
Allora, va detto che come nella popolazione normale, quindi quella statisticamente più frequente, la sensibilità varia, quindi si può parlare di sensibilità normale, di iposensibilità e ipersensibilità. Ci sono persone ADHD quindi iposensibili e ipersensibili. Quando la sensorialità è tra virgolette alterata, inevitabilmente ne risente la sfera sessuale, o in positivo o in negativo, o a volte in positivo, a volte in negativo. Ci sono persone, per esempio, per le quali alcuni tipi di contatto o sfregamento o pratiche significano solo dolore, e questo può piacere oppure essere elemento di assoluto disturbo o trigger. Ci sono altre persone che invece, proprio in virtù di un'iposensibilità, ricercano sensazioni estremamente forti, e c'è anche chi invece è particolarmente sensibile in una o più parti del corpo o per uno o più sensi, e questa è una cosa che inevitabilmente nella sfera sessuale può essere sfruttata per aumentare la dimensione del piacere.
Ok, quindi riguardo a questo, ci sono pratiche sessuali che possono venire incontro alla necessità specifica delle persone ADHD in termini di stimolazione e sovrastimolazione sensoriale?
Allora, rispondo prima con un consiglio che non so se ha del vero, cioè nel senso, per la mia esperienza sì, e credo di essere arrivata a questa consapevolezza, a questa sperimentazione su di me, perché ho preso gli studi che ho fatto sull'ipersensibilità, ma in ambito di vita quotidiana. Ho detto, cavolo, vedi se funziona anche nel sesso. Quindi prima dico questa cosa che potrebbe, spoiler, essere una cacchiata, vedremo, e poi faccio la saputella con la parte teorica. Allora, a volte se si attiva un senso diventano più reattivi e sensibili anche gli altri, e quindi magari un profumo, un odore, una sensazione tattile sul corpo possano creare una situazione di maggior sensibilità anche per altri sensi, per dire il tatto. Altre volte invece si riesce a fregare il sistema nervoso attivando particolarmente un senso, e questo può diminuire la sensibilità di un altro, perché sostanzialmente tu stai distraendo il cervello. Ad esempio, sento così tanto il calore perché magari ho una particolare reattività di termocettori, e quindi dico, cavolo, sento talmente tanto il calore del corpo dell'altro o delle altre persone che mi concentro talmente tanto su quello, il mio sistema nervoso e il mio cervello non stanno minimamente tenendo conto del fatto che in realtà di solito provo fastidio per quel particolare tipo di contatto o per quel particolare tipo di suono, di sapore, eccetera. E quindi questo può essere certamente sfruttato. Tocca sperimentare, perché ovviamente tutto dipende da persona a persona, e a volte ciò che funziona una volta non funziona la volta successiva. Per passare alla parte teorica, uno studio del 2019 ha evidenziato che non solo noi persone ADHD generalmente abbiamo una libido più alta, non solo ci masturbiamo molto di più, non solo guardiamo pornografia più frequentemente, ma anche mostriamo molto più interesse per il mondo kinky e BDSM rispetto alla media delle persone neurotipiche. Questo ovviamente vale per tutte le persone ADHD. che ok, abbiamo questa cosa in comune, ma siamo complessità fatte di tante cose, di tanti bagagli esperienziali, quindi come sempre, invece di dare per scontate certe cose, tipo, oh, sei ADHD, quindi ti piace essere legata, magari no, comunicare a o ai partner cosa ci piace, come, cosa sì, cosa no, perché è la soluzione migliore per godersi il sesso in tutte le sue sfaccettature.
Quello sempre. L'attenzione nell'ADHD possiamo dire è una medaglia a due facce, cioè da una parte c'è la distrazione, dall'altra quello che si definisce hyperfocus. Quindi innanzitutto che cos'è?
L'hyperfocus o iperfocus in italiano è come se ti avessero dato un superpotere pazzesco che però si disattiva e si attiva totalmente random e tu non hai la password per gestire questa cosa. Cioè a volte qualcosa, e questo qualcosa quasi sempre è una cosa che non ci serve assolutamente a niente in quel momento, cattura così tanto la nostra attenzione e il nostro interesse che per un tot di minuti o per un tot di ore consecutive siamo fisse su quello stimolo, riuscendo finalmente a isolare gli altri, cosa che appunto di solito non riusciamo a fare. Quindi facciamo finta che noi ADHD tendenzialmente siamo a livello 1 di attenzione. Invece di raggiungere il livello 2, che è il livello di attenzione neurotipico, quindi mi devo concentrare su questo, devo leggere, devo studiare questa cosa, devo cucinare, mi focalizzo su questa cosa e le altre cose le metto da parte, le rimando. No, noi non ci passiamo per questo livello 2, noi andiamo al livello 5, in cui siamo inglobate in questo argomento, in questa attività, e non teniamo d'occhio tutto il resto, al punto che a volte pericolosamente non ci rendiamo conto se c'è un rumore improvviso, non ci rendiamo conto se magari sono 7 ore che non andiamo a fare pipì o se magari c'è qualcosa in cucina che sta bruciando, tratto da una storia vera di quando ho quasi incendiato casa. Quindi è un fantastico superpotere, sarebbe ancora più fantastico se riuscissimo a controllarlo.
E come si manifestano questi due fenomeni, quindi hyperfocus e disattenzione o distrazione nella sessualità di una persona ADHD?
Sto per dire la parola magica. Dopamina. Allora, a volte le forze astrali, l'universo, il caso, il destino ci fa questa grazia disgrazia di darci l'hyperfocus e qualcosa per noi diventa una fonte inesauribile di dopamina. Il resto del tempo invece, proprio perché non sintetizziamo sta maledetta molecola, la nostra attenzione salta da uno stimolo all'altro in continuazione e alla ricerca di qualcosa di stimolante e non noioso. Questo può capitare anche all'interno della sfera sessuale, non solo nella sessualità in generale, e quindi magari qualcosa che troviamo interessante ci annoia la volta dopo o dopo 3 volte, e quindi siamo alla costante ricerca che a volte è eccessivamente spasmodica e magari non tiene conto dei tempi e delle necessità della persona o delle persone con cui intratteniamo rapporti sessuali, e altre volte invece ha i suoi lati positivi perché magari da questa ricerca di stimoli crea una sperimentazione che mantiene viva quella che qualche instagrammer direbbe la fiamma della passione da coltivare nella coppia. E quindi più si sperimenta, più tendenzialmente si scongiura il rischio di annoiarsi, se però ovviamente c'è comunicazione e quindi si scambiano pareri con la o le persone con cui interagiamo.
Ok, a livello pratico, quali sono secondo te appunto alcune pratiche o situazioni durante il sesso che aiutano a gestire la distrazione e poi se serve anche l'hyperfocus?
Legateci, no, sto scherzando.
Ma a qualcuno piace.
A qualcuno piace. Allora, per quanto concerne la distrazione, mi verrebbe da consigliare di appunto esplorare cose nuove o in modalità nuove, quindi anche cose vecchie, ma magari sperimentarle a rotazione per scongiurare la noia. E poi mi rivolgo a partner che interagiscono con persone ADHD. Non ve la prendete con noi, non dipende dalla nostra volontà, né non dipende da voi. Capiterà che nel mezzo di qualcosa, dell'amplesso, non so neanche se si usa ancora questa parola, magari capita, ci sta anche piacendo molto, ma a un certo punto il nostro cervello deciderà simpaticamente di proiettarci qualche pensiero che non c'entra assolutamente niente, tipo oddio ma il latte di soia stava a 3,29 euro ieri all'Elite, capito? Una cosa del genere. Pazienza, poi passa. Anche lì, se la distraibilità fa diminuire il desiderio e non c'è più voglia di continuare, ricordiamo a tutte le persone che revocare il consenso in qualsiasi momento è alla base della definizione di consenso, e quindi si può tranquillamente dire basta, cioè non ci sto più. Per l'hyperfocus il consiglio è sfruttatelo, cioè solitamente ha dei lati positivi
Però occhio a controllare sempre che ciò che state facendo stia effettivamente piacendo all'altra persona, perché quando intendiamo hyperfocus, quindi elimino tutti gli altri stimoli, non dobbiamo eliminare lo stimolo del feedback dell'altra persona, soprattutto perché non solo le persone ADHD si annoiano, ci si può annoiare anche se non si è ADHD. Personalmente io non so dire se vado in hyperfocus o no, forse no, forse però quello che sono riuscita a fare nel tempo è sfruttare la mia distraibilità che rimane all'interno dell'ambito sessuale, quindi il mio cervello è estremamente attratto da ogni stimolo prodotto dalla o dalle persone con cui sono in quel momento, e quindi sfrutto questa particolare attenzione ad ogni minimo respiro, sussulto, sguardo, movimento della mano, movimento del dito e quant'altro, per capire come se modificare qualcosa che faccio per poter dare il massimo piacere alle persone con cui sto.
Interessante. Ci hai dato un sacco di spunti, un sacco di informazioni e poi sei super preparata, quindi sono veramente contentissima di averti avuta qui in questo episodio. Siamo ormai alla fine, quindi ringrazio voi che ci avete ascoltato, ringrazio Barbara per essere stata qui con noi e ovviamente metterò tutti i suoi link, i suoi vari contatti nella descrizione a questo episodio. Però vorrei comunque chiederti, per chi volesse continuare a seguirti nel tuo lavoro di divulgazione, su che piattaforme possiamo trovarti?
Allora, intanto grazie ancora a te per l'invito e grazie all'attenzione di tutte le persone che sono riuscite ad arrivare fin qui senza lanciare il telefono all'ennesima volta che ho detto dopamina. Comunque mi trovate su YouTube, Facebook, Instagram e se vi volete veramente fare due risate, ma per compassione, su TikTok, cercando semplicemente cose molto ADHD.